Sì. Il penultimo gruppo, liberare risorse delle donne nella scuola, nell'università e nella ricerca, Laura Sartori e poi Maria San Giuliano, una dell'Università di Bologna e l'altra dell'Università di Venezia, ma anche della Smart City and Gender Agenda europea. Appena lo spengo muore. E poi dopo di loro c'è l'intervento sull'agenda digitale come piattaforma per liberare le risorse delle donne e poi ci raggruppiamo a lavorare su queste tematiche.
Allora, benvenute e benvenuti ovviamente, come è stato già detto, ai pochi uomini che comunque hanno avuto la buona volontà di venirci a sentire, perché secondo me abbiamo detto molte cose, molte anche ripetute tra i diversi tavoli, ma questo secondo me è solo un esempio di sinergia che possiamo in un qualche modo portare avanti. Per quanto riguarda come liberare risorse nell'ambito dell'istruzione della scuola e dell'università, anche noi vogliamo partire da qualche dato. E i dati sono questi. Iniziamo subito, abbiamo già detto, è già stato detto che le donne in qualche modo si laureano prima, si laureano meglio degli uomini. Ma andiamo a vedere ad esempio in quali settori, perché come vediamo c'è un tipo di segregazione verticale, ma anche un tipo di segregazione orizzontale, che ad esempio ha a che fare con la tabella di sinistra, che ha a che fare con i settori formativi. Perché ad esempio purtroppo ancora abbiamo un forte divario per quanto riguarda le materie scientifiche rispetto a quelle più umanistiche, e quindi vediamo che le donne in ingegneria sono solo il 24% rispetto al 76% degli uomini, quindi poi potete seguire, scorrere le diverse materie per poi arrivare al picco di formazione dove c'è il 93% di donne che si iscrivono rispetto al 7% di uomini, e questo vedremo che non è normale, cioè è vero magari una certa predisposizione delle donne al settore dell'istruzione, della formazione, tuttavia in Europa non è esattamente così. Ma andiamo a vedere, quindi oltre ai cluster settoriali, le donne arrivate alla fine del ciclo triennale più magistrale si laureano sostanzialmente con un anno di anticipo rispetto agli uomini, tuttavia guadagnano meno, e questo è un altro aspetto che forse non era stato ancora tirato fuori. Fanno carriera nel settore della scuola, ma non nella ricerca e nell'università. Infatti, se andiamo a vedere quante sono le donne nelle tre fasce che prendiamo in considerazione quando parliamo di carriera universitaria, vediamo che abbiamo quasi uno su due quando parliamo di ricercatori, un terzo quando parliamo di associati e solo un quinto quando andiamo invece a vedere gli ordinari. Se permettete, vado un attimo avanti per poi tornare indietro. Invece, quando andiamo a vedere la scuola anziché l'università, vediamo che le percentuali degli insegnanti donne nelle istruzioni primarie e secondarie, anche qui sconta una certa differenziazione, perché la scuola elementare ha un 96% delle maestre che sono donne. E se guardiamo la media europea, però, questo si abbassa ed è almeno per tutti i tre settori, elementare e medio superiore, abbiamo circa un 10%, 10 punti percentuali che differenziano uomini e donne. Ma se guardiamo ad esempio alla Danimarca, abbiamo solo il 70% di donne che portano avanti il lavoro di maestre. E in un altro paese che per certi aspetti può essere assimilabile all'Italia, come la Turchia, invece abbiamo solo il 52%. Quindi in realtà è vero che c'è un certo retaggio culturale, una certa tradizione, che però non necessariamente va in senso univoco. Tornando invece indietro all'ultimo riquadro in basso a destra, vediamo come in Italia, ma ovviamente in questo senso non siamo i peggiori in Europa, abbiamo anche non solo una diversa distribuzione di genere tra i diversi settori, le tre diverse fasce universitarie, ma abbiamo anche una diversa propensione, la possibilità di fare carriera, perché una cosa è entrare e un'altra cosa invece è proseguire. Ad esempio in Italia abbiamo solo il 76% di chance di diventare ordinario, quando si parla di, cioè gli uomini hanno il 76% di chance in più di diventare ordinario rispetto alle donne, e quando andiamo in paesi come l'Inghilterra, che onestamente io mi aspettavo un risultato diverso, addirittura abbiamo un 123% di possibilità in più. Di conseguenza non siamo anche in questo senso in brutta compagnia. Un altro dato riguarda gli occupati con istruzione universitaria in professioni scientifiche e tecnologiche. Qui ancora scontiamo un divario, e il divario va in questo senso un 10% uomini e un 17% donne. Quindi in realtà vuol dire che se ci lavoriamo prima e se ci lavoriamo meglio, noi in realtà veniamo occupate in determinati settori, però andiamo a scontrarci contro quel famoso soffitto di cristallo che purtroppo ancora ed evidente. Un ultimo dato secondo me rilevante riguarda sempre una ricerca Istat, che forse è la stessa che ha citato Flavia prima, ovvero riguarda la misurazione delle competenze, perché noi vediamo, abbiamo competenze numeriche e competenze informatiche che sono decisamente ad appannaggio maschile, quando invece andiamo a vedere le competenze alfabetiche abbiamo le donne che raggiungono un punteggio più alto. Quindi questo cosa significa? Che non solo si ha un diverso atteggiamento nei confronti dell'istruzione e quindi un diverso assorbimento delle competenze e dei contenuti, ma anche quello che viene progressivamente portato avanti. Dopo il contesto, quindi, l'aver visto un po' di dati, vediamo quelli che sono l'analisi, ovvero l'effettiva segregazione orizzontale e verticale per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione, e poi anche una recente ricerca dell'Associazione Italiana di Sociologia, ad esempio, ha messo in evidenza la scarsa esistenza di programmi di studio di gender studies, e questo non è un retaggio di quello che poteva essere, diciamo, una richiesta che è stata avanzata negli anni 70-80 e che si è affermata. In realtà una mancanza di programmi di gender studies aiuta a perpetrare quegli stereotipi di cui tanto ci lamentiamo. Il contesto, proviamo ad andare con qualche indicazione, e poi la prossima slide, che è l'ultima, abbiamo tre proposte concrete che lanciamo in questa sede e soprattutto che vogliamo discutere per quanto riguarda il tavolo. Allora, il primo, sicuramente quello che serve per liberare risorse in quest'ambito sono degli interventi a livello organizzativo, quindi necessariamente ci devono essere dei corsi di formazione gender oriented e che ci siano anche azioni positive sempre nell'ottica di genere. E poi, proprio per cercare di evitare che si perpetuino queste differenze, un messaggio che secondo me dovremmo provare da qui in poi e in tutti gli ambiti che noi frequentiamo in un qualche modo a diffondere è quello del Little Miss Geek. Vi ricordate il film Little Miss Sunshine? L'idea quindi di una ragazzina non troppo avvenente che però va e vuole partecipare ai concorsi di bellezza. Quindi, e l'analogia riguarda proprio l'idea di far passare il messaggio che anche le ragazze si sentano a loro agio con la tecnologia, con i numeri, con la matematica e ovviamente anche con le competenze digitali che tanto servono, che serviranno sempre di più d'ora in poi. Ovviamente ça va sans dire che c'è bisogno di forte investimento per quanto riguarda programmi di istruzione e che abbiano anche attenzione alla formazione non solo degli studenti ma anche degli insegnanti. Per concludere, tre policy concrete che in realtà non richiedono un grosso investimento monetario adesso, perché soprattutto le prime due, ma anche la terza, non richiede un investimento monetario. La prima, che a questo punto, dopo tutto quello che è stato detto negli altri tavoli, credo che sia veramente la sede più opportuna, è quella di proporre una not only male panel policy, cioè la proposta è quella di proporre che vi sia un codicillo, un qualche tipo di formulazione che magari i giuristici poi potranno aiutare a mettere a punto, però che vi sia l'idea che non ci debbano essere solo panel a livello di convegni dove ci siano solo uomini. E questo potrebbe essere un primo importante passo che per in qualche modo attivare delle risorse diverse. La seconda policy, che effettivamente non ha al momento, non richiede un grosso impegno monetario, è quella di una task force di gender e innovation, cioè l'idea, e ovviamente questo la proponiamo in sede dell'Agenzia Digitale per l'Italia, perché se sempre che abbia questo nome, sempre che questa agenzia venga varata, sempre che questa agenzia in qualche modo prenda il suo cammino, però l'idea è che vi sia una task force dove si faccia un'analisi delle politiche per l'innovazione che sono state fatte fino adesso, e questo non è un compito difficilissimo dato che non è stato fatto molto, e visto che si fa questo tipo di analisi, partire sempre con un'ottica di genere, che quindi implementare e sviluppare future politiche di innovazione proprio in ottica di genere. E ovviamente la terza idea che proponiamo è quella di pensare, e probabilmente quando ho parlato Rita Tenan probabilmente aveva in mente anche questo tipo di programma, pensare a programmi di mentorship, programmi di leadership che in un qualche modo facciano da traino. Ad esempio questa è un'idea che stanno cercando di mettere in atto a Bologna con le GGD, il chapter di Bologna delle Girl Geek Dinner, proprio perché vi sia in un qualche modo una sorta di traino attraverso questi programmi che possono sostituire, anzi che possono essere più efficaci nel trasferire conoscenze e soprattutto sfruttare quelle che possono liberare, visto che siamo in tema, liberare le risorse femminili in ambiti quali quelle dell'istruzione, ma ovviamente da lì partire per andare anche fuori dalla scuola e dall'università. Direi che queste sono le tre cose che rilanciamo al tavolo, sul quale vorremmo sentire ovviamente la vostra opinione.